la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Que el cuarto de cura que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela.
Corre, corre, mulata linda, apaga tu fuego. Te quedaste dormida sin reproches y llamaron a los bomberos.
Eccoci tornati, buonasera a tutti e bentornati su Universo Parallelo. Io sono Alex e vi do il benvenuto ai nuovi e ai vecchi ascoltatori. Allora, quanti commenti questa sera, quanti commenti? Allora, questa sera abbiamo con noi niente poco di meno che...
C'è Mato Francesco Sciacca.
Leian Ibrito Perez, quindi senza maniera.
Benissimo, grande, intanto un applauso. Benissimo. E alla mia sinistra invece abbiamo
Samuele
anche
Bottega,
che io ho ribattezzato artista, perché in un certo senso sei anche tu un artista, dai.
Beh, nel mio piccolo, dai.
Che poi scopriremo insieme magari cosa fa Samuele e cosa fanno anche i nostri ospiti. Allora, salutiamo anche il nostro carissimo amico Alessandro Ticozzi, che poi ascolteremo durante la diretta e ci presenterà l'ospite intervistato anche questa sera. Allora, cosa avete fatto questo weekend? Intanto rompiamo il ghiaccio così.
Questo weekend abbiamo suonato, sabato sera eravamo a Orvieto, abbiamo fatto un concerto lì, e niente, poi domenica ci siamo riposati, abbastanza.
Il giorno dopo. Beh, la domenica ci sta, dai.
La domenica ci sta.
C'è sta tutta, sì, Orvieto pieno di ballatori, è venuta questa scuola di salsa che già ci conoscevamo, ci siamo conosciuti in una serata, hanno deciso di organizzare questa serata, sono venuti tutti a ballare, bellissimo. con la musica tradizionale.
Bello, bello.
Sì.
A noi il ballo e la musica piace sempre. E quindi ecco, Samuele, dimmi, com'è il tuo rapporto con il ballo?
Guarda, io il ballo sono veramente negato per il ballo. Ogni tanto posso dilettarmi, ma molto raramente.
Come mai?
Beh, non ho mai avuto il gusto e il piacere di ballare perché mi piace più ascoltare musica e fare anche altre attività.
Mm-hmm. Quindi che musica ascolti? Così intanto mettiamo una chicca.
Musica afro.
Ah,
e poi anche artisti italiani, qualche artista internazionale.
Quindi ti piace comunque ascoltare musica?
Sì, diciamo è un bel passatempo, soprattutto quando viaggio e quando bisogna anche di concentrazione, qualche volta ascolto musica. Perché mi isolo da tutto il resto e ascolto musica.
Perché tu di viaggi ne fai?
E di viaggi negli ultimi 10 anni ne ho fatti veramente tanti.
Tanti tanti. Benissimo, io che dire, sigla. Eccoci tornati sempre su Universo Parallelo. Allora, sfreghiamoci le mani.
Ci hai beccato mentre ci mettevamo un'essenza, l'essenza turchese per la comunicazione, no?
Sì, perché la comunicazione è musica, ma è anche il tocco, però, il tatto e tutto quanto.
No, poi uno si emoziona, no? Un attimino, viene un attimo in radio.
Rompiamo il ghiaccio.
Turchese un attimo.
Così facciamo un po' di drink.
Sì. Che la balla piace. È il mojito. Ti hai riportato il rum, hai detto di portare
sì,
il rum.
Sì, ma ho dimenticato la menta.
Ma allora
la menta serve fresca.
Il ghiaccio non si poteva fare niente.
Poi l'abbiamo rotto il ghiaccio, quindi
il drink.
Il ghiaccio allora, mojito, quindi ci
sì, vero. Bisogna pestare. Allora, com'è andato questo viaggio?
Il viaggio che ho fatto lo scorso anno, diciamo, allora il mio rapporto con l'Africa è nato nel 2007 in occasione di un viaggio di lavoro in Sudan. Da lì sono partito prima con un po' di paure che mi avevano messo qua in Italia per via della guerra civile, i miei tatuaggi che lì non gli piacciono e tante altre cose. E come sono arrivato in Sudan, quindi sono arrivato tutto bardato, che sembrava un omino Michelin, erano 45 gradi e stavo col giacchetto, la felpa tutto chiuso. Morivo di caldo, però negavo che sentivo caldo quando me lo chiedevano. E lì piano piano ho cominciato a capire che il Sudan poi non era quello che raccontano qui in Italia o anche da altre parti, io ho cominciato ad approfondire anche la conoscenza con la gente del posto, ho visto come vivono realmente tante famiglie, e quello che mi ha toccato di più sono i bambini disagiati di queste realtà. Dal 2007 sono tornato altre volte in Africa per lavoro, di nuovo in Sudan, sono stato due volte in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Etiopia, ho toccato altri paesi. E nel 2010, quando mi trovavo a casa in convalescenza dopo un intervento alla spalla, in me è scattato un qualcosa forse di indescrivibile, perché mi è presa una voglia pazza di partire per l'Africa per aiutare i bambini, per aiutare quei bambini che avevo visto sofferenti in occasione del mio primo viaggio. Mi sono messo subito a fare delle ricerche su internet, alla ricerca di associazioni per volontari, e tra le tante ne ho trovata una che mi ha colpito fin da subito, che è la casa di Ibrahima, perché da commenti di persone che c'erano state e altre cose lette mi è sembrata subito valida, ed io, senza neppur conoscere i componenti di questa associazione, ho mandato subito la mia richiesta di partire come volontario nel mese di febbraio. Dopo una quindicina di giorni, perché c'era il Natale di mezzo, mi è arrivata la risposta positiva, e quindi sono partito per Roma per conoscere i componenti di questa associazione. E mi sono trovato subito bene con loro, il progetto che porta avanti l'associazione, tra virgolette, l'ho fatto subito mio, perché si occupa di bambini in difficoltà. E quindi da quel momento in poi ho fatto il conto alla rovescia, countdown, come dicono gli inglesi, per la partenza. 13 febbraio lo scorso anno sono partito, ho festeggiato il compleanno il giorno prima con gli amici e con la famiglia. Sono partito il 13 febbraio e mi sono fermato giù 17 giorni.
13, 17, vedi, non...
Sì, numeri perfetti.
Numeri primi.
In quei 17 giorni ho fatto veramente un'esperienza indescrivibile, bellissima, che cambia la vita. Almeno per me così è stato, ma ha cambiato la vita in meglio, perché ho visto che con poco si può regalare un sorriso a un bambino, cosa che secondo me qua in Italia, in Europa, è una cultura che i bambini non hanno, perché hanno tutto e non gli basta mai niente, vogliono sempre di più di quello che hanno, mentre lì basta una caramella o una qualsiasi sciocchezza che diventano contenti. Quindi quando sono tornato mi ha preso il mal d'Africa già quando ero nel volo di ritorno,
il famoso mal d'Africa
che mi ha colpito dal momento in cui ho varcato la porta del gate. E la mia mente spesso e volentieri durante le giornate si trova sempre a pensare a questi bambini, all'Africa. E quindi niente, io dopodomani ripartirò di nuovo per tornare dai miei bambini, ormai li chiamo così perché mi aspettano, è un anno che mi aspettano e non vedo l'ora di tornare da loro.
Bellissimo, bellissimo. Complimenti, devo dire.
Grazie.
Devo dire complimenti.
Che bello.
Che ne pensate? Penso che...
Una meraviglia.
Non è facile prendere e partire così.
Beh, è una cosa difficile, conosco tanta gente che poi mi ha aiutato anche in questo mio nuovo viaggio con la raccolta del materiale, che dicono anche loro di voler partire, però forse dopo gli manca il coraggio, non so cosa gli manca per affrontare un viaggio simile.
Ho capito. Bene, bene, bene. Sentiamo il nostro amico Alessandro se si è collegato. Allora, vediamo intanto se riusciamo a contattarlo. Alessandro? Alessandro, ci sei? Vediamo se riusciamo. Eccoci qua. Ci senti?
Sì, forte e chiaro.
Ciao, bentornato.
Ciao.
Come è andata il tuo fine settimana?
Tranquillo. L'unica cosa è che poi mi sono beccato l'influenza.
Un classico. Col cambio di stagione è un classico, guarda.
Sì, infatti, per fortuna sono le ultime settimane d'inverno.
Beh, infatti, almeno quello.
Poi arriva la primavera.
Hai avuto modo di sentire qualcosa intanto?
In relazione a cosa? Ah, quello di cui avete parlato prima.
Sì, esattamente.
Sì, devo dire che mi ha molto colpito l'esperienza del tuo ospite, quella che stava raccontando in Africa.
Bene, bene, bene. E questa settimana invece tu chi ci presenti?
Gianfranco De Bosio. E qui devo dire che per me è un grande orgoglio, perché lui è veneto come me, lui è stato il fondatore del teatro dell'Università di Padova e ha portato in giro il Ruzzante per l'Italia e per il mondo. Il Ruzzante è un noto commediografo padovano, appunto.
Beh, quindi giochi in casa, dai.
Sì.
Ok, e allora noi ci risentiamo dopo e intanto mandiamo il file, così i nostri amici intanto ascoltano un pezzetto, come ricordiamo, dell'intervista che te hai fatto.
Ok.
Ciao, a dopo.
A dopo.
Eccoci qua.
Pronto?
La sento?
Senti?
Allora, la prima domanda. Lei ha iniziato la sua attività presso il teatro dell'Università di Padova. Cosa ricorda di quell'esperienza?
Ah, diciamo che ricordare mi è abbastanza facile, perché il materiale, la storia del teatro dell'Università fa parte di vari studi, fra cui quello di Meldolesi sulle origini del teatro italiano del dopoguerra, quindi è documentato. Comunque quello che io posso ricordare con maggior interesse è stato prima di tutto la novità di come è nato quel teatro. È nato dalla, si potrebbe dire, dalla mia partecipazione alla Resistenza, perché il nuovo rettore del 45 e i professori
Ecco, questo era solamente un pezzetto dell'intervista che era stata fatta da Alessandro Ticozzi appunto al grande Gianfranco De Bosio. E Alessandro, spendiamo due parole per, diciamo, questo big.
Sì, dicevo, appunto, oltre alla riscoperta delle Ruzzante, lui ha portato insieme anche testi di Goldoni, Sartre, Brecht, ha diretto compagnie, teatri stabili, enti lirici e anche alcuni film sia per il cinema che per la televisione. Per il cinema in particolare io ci tengo a ricordare Il terrorista con Gian Maria Volontè sulla Resistenza in Veneto e un adattamento della Bettina del Ruzzante con Nino Manfredi e Osanna Schiaffino.
Due bei grandi film.
Al Mosè con Bar Lancaster.
Ah, quello non l'ho visto, però devo dire che gli altri sono dei grandi film, mi ricordo benissimo, li avevo visti quando ero piccolo io. Anche perché ho qualche annetto, dai, rispetto a te.
Sì, sì. Beh, io sono dell'84.
Beh, diciamo 10 anni di differenza, dai.
Ah, ok. Abbiamo scoperto anche le nostre carte in merito all'età, tanto voglio dire, in genere sono le donne che la tengono nascosta l'età.
Ma io, guarda, non ho problemi sotto questo aspetto. Non sono troppo prima donna, dai. Perfetto, allora ci risentiamo verso la fine per, diciamo, altre curiosità in merito al grande Gianfranco De Bosio.
Va bene.
A dopo.
A dopo.
Eccoci tornati qua. Allora, dove eravamo? Eravamo alla musica, la musica, la musica e i viaggi. I viaggi e la musica, i viaggi, la musica e i viaggi. La musica nei viaggi. Com'è per voi, anche perché tu mi dicevi, tu sei siciliano?
Sì, io potrei dire che in realtà di per sé la musica è anche un viaggio, no?
Sì.
Poi è chiaro che nella mia esperienza personale io per amor della musica, della conoscenza della musica, ho viaggiato parecchio, e attingendo poi conoscenze dall'India a Cuba e dall'Africa sono passato anche diverse volte, insomma, per varie motivazioni.
Anche perché lui non lo dice, però te lo dico io, è maestro di musica indiana lui.
Ah, vedi.
È percussione indiana, una maestria proprio. Sì.
Grazie della sponsorizzazione.
Prego.
No, io sono un percussionista, amo molto il linguaggio che le varie culture esprimono attraverso la percussione, no? Che insieme al linguaggio verbale è probabilmente il linguaggio più primordiale che una popolazione può esprimere. L'Africa ne è un esempio lampante, non che da noi non sia così, però magari nel corso del tempo le sofisticazioni a volte hanno nascosto un po' delle radici, no? In Italia troviamo pochi esempi di percussione diciamo autentica, popolare, no? Magari nel sud Italia è rimasto qualcosa, però diciamo l'avvento tecnologico, quindi gli strumenti che ti consentono di creare musica sintetica, di virgolette, o comunque l'approccio alla canzone italiana popolare, così ha fatto un po' smarrire
quello, no? Che era l'inizio,
diciamo, nella larga diffusione, perché poi in realtà esistono, ci sono molte persone che portano avanti progetti interessanti. E ritornando al discorso del viaggio, per me è stato appunto importante, ho fatto i viaggi per la mia passione, insomma, l'ho sempre fatti, però diciamo il capitolo della musica era sempre presente, quindi nello studio della musica principalmente con vari maestri, appunto sia
ti ha sempre accompagnato linee,
beh, sono non che solo, però mi sono trovato i maestri, lo sapevo dove andare, insomma già prima mi preparavo il viaggio, perché dividevo il mio tempo del viaggio fra lo studio della musica e poi godermi anche il viaggio, quindi, in sé, conoscere le persone, i posti, le esperienze.
La musica è un buon compagno di viaggio, quindi.
La musica è un ottimo compagno di viaggio.
Sì. E invece in quel dì di Cuba che si dice?
In quel dì io sentivo prima Samuele quando parlava della sua esperienza, no? Meravigliosa, perché poi io penso che sia con tutto il contributo, no? Che anche tante persone danno, però secondo me anche andare sul posto e prendersene proprio cura, no? Con il cuore, proprio cuore a cuore, per quello capisco che possa essere un viaggio difficile, no? Per qualcuno, perché lì sei in prima persona, non è mandare i soldi, ma proprio metterti tu, no?
Sì,
senza niente
sì.
togliere, perché poi ogni contributo penso che per l'Africa possa essere super benvenuto. E mi veniva in mente che pensa che a Cuba, nella musica cubana, ci sono ancora dei generi musicali africani che a Cuba si tengono proprio presenti, si ballano, si danzano, si sviluppano ancora come genere. In Africa non esistono più, pensano, è un patrimonio musicale, no? Cuba, proprio un'isola che per un periodo si è chiusa, no? Un po' in sé nella sua musica, ha rifiutato il mischiarsi con il resto, e quando si è mischiata però quello che aveva era da distribuire al mondo qualcosa di eccezionale.
Il mondo l'ha accettato anche bene, devo dire.
Il mondo l'ha accettato bene.
Si è ramificato.
Sì, infatti trovi, no? Abbiamo visto l'esempio di Buena Vita Social Club, che con 90 anni già erano conosciuti là, ma viaggiavano ancora il mondo e si facevano, anzi, anche le nuove famiglie si sono fatti tutte l'interno, no? Tutti questi anziani. E il nostro progetto parte da lì, il progetto Quintessenza parte dalla musica popolare, dalla musica tradizionale, proprio dal changui, proprio lì i generi più sperduti dell'Africa, e vengono a toccare la musica popolare di oggi, quello che è la cubana e il jazz, mischiato col jazz, perché poi Maurizio Marrani, che vi saluta tantissimo, non è venuto questa sera, non ha potuto venire.
Ciao Maurizio.
Lui è un jazzista, proprio nasce come jazzista, infatti hai sentito anche nel quarto de Tula questa interpretazione, proprio la gran parte, no, jazz, e ti abbiamo portato questi pezzi reinterpretati.
Andrea Ambrosi, no?
Come Ambrosi,
salutiamo prima, nel punto di il nostro contatto.
Roberto Gatti, che lui doveva invece essere qua, e anche lui all'ultimo un attimino con la macchina ha avuto problemi. E il nostro progetto nasce da lì, e poi però si sviluppa anche tanto col pop. Appena stiamo incidendo i pezzi nuovi, i pezzi inediti, quindi ce li stiamo curando in modo come gioiellini. Appena ce li abbiamo, te li mandiamo.
Bene, a noi fa sempre piacere. Tanto poi condividete pure sulla nostra pagina. E qui arrivano già le prime risposte, no? Io ho buttato là una domanda, ho detto una parola per descrivere la musica, qui è arrivato totalizzante, terapeutica e via dicendo. Pian piano poi vediamo cosa ne pensano i nostri amici della musica. E intanto io direi di mandare un altro pezzo che mi avete portato, che è Cacita, che è sempre cantato e ballato da voi.
Sì, questo è un pezzo tradizionale cubano e interpretato da noi.
Io arrivo a suonare, ballato personalmente.
Vabbè, Cacita.
Cachita, traigo una rumba.
alborota, se divierte así el francés y también el alemán, toma un trago el portugués y hasta el musulmán. A la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo hasta un esquimal. Cachita está alborota y ahora baila cha, cha, cha. Mira la niña qué linda que va, esa mulata se quema. Alborotar, se divierte así el francés y también el alemán, toma un trago el portugués y hasta el musulmán. A la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo hasta un esquimal. Cachita está alborota y ahora baila que baila su cha cha cha. Mira la niña qué linda, la conga se va, ella baila, baila, baila ya.
Ciao. Allora, ci stiamo a ballare, come dicono a Roma. Stasera bella tranquilla, bella baciata, come bella baciata. Allora. Che si dice per quello che riguarda la musica? Che io qui vedo che già continuano a commentare che musica stasera e via dicendo. E io volevo farti una domanda, no? Intanto volevo innanzitutto ringraziare Katia che ci ha permesso di conoscerci. Quindi un salutone e saluto anche Pier Giorgio, fallo rimettere, mi raccomando. E un bacione. E poi niente, tu volevi un attimo descriverci qualcosa di quello che è il tuo viaggio che hai fatto?
Sì, l'attività quella che svolgiamo in questa casa famiglia, appunto come dice il nome, aiutiamo, abbiamo dei bambini che vivono dentro la casa, nella struttura, che sono 10, che provengono da famiglie disagiate, magari manca uno dei due genitori, per cui vivono quotidianamente dentro la casa e un giorno a settimana, anzi un giorno ogni 15 giorni tornano le proprie famiglie e nella casa li mandiamo a scuola, su scuole pubbliche, hanno degli educatori che li seguono quando sono all'interno della casa, per fare sia per studiare, per fare anche altre attività, proprio si occupano questi educatori della sfera ludico-sportiva. Poi oltre ai bambini, questi che vivono nella casa, aiutiamo i talibè. Non so se molti conoscono chi sono questi talibè, ve lo spiego velocemente. Sono dei bambini che oggigiorno vengono letteralmente schiavizzati da dei marabù, che sono delle figure islamiche. Questi bambini vengono presi dalle proprie famiglie quando hanno 4-5 anni, qualche volta ne ho visti anche di più piccoli lo scorso anno. Vengono presi dalle proprie famiglie, qualcuno addirittura viene regalato a questi marabù, con il fatto che vanno da queste figure marabù delle dare, che sono come delle scuole coraniche per studiare il Corano. Però oltre a studiare questo Corano, che lo fanno un minimo di tempo ogni giorno, lo fanno al mattino alle 5 quando si svegliano, poi prendono il loro barattolo di latta, che è un barattolo di pomodori, che loro aprono e vanno a mendicare dalle 14 alle 16 ore al giorno lungo le strade di Dakar. E questo per arricchire in fin dei conti questa figura che li sfrutta. Loro, se non riportano all'incirca 350 franchi sefa al giorno, che sono meno di 50 centesimi di euro, spesse volte vengono anche picchiati. E mi sono trovato l'anno scorso un paio di volte a curare dei bambini che si vedeva da lontano che avevano preso delle frustate, però se gli chiedi a loro se sono stati picchiati rispondono che sono cascati.
Certo.
E questa figura del talibè da molti senegalesi non è neanche, vengono scansati da tanti senegalesi, quindi se loro riescono a raccimolare qualcosa magari dai turisti o da chi, diciamo, da sanno chi gli voglio dare, sì, i passanti, loro vanno da tutti, già dalle macchine che sono ferme al semaforo, entrano su tutte le attività che trovano, tutte le persone che vedono in giro chiedono qualcosa. Inizialmente questi talibè studiavano il Corano e basta, negli anni, tanti tanti anni fa, quando è nata questa figura, che non so nemmeno bene spiegarti come poi è nata o se c'è sempre stata. Ma negli ultimi anni questa situazione è cambiata e si può dire che sono solo sfruttati, perché come ti dicevo prima il Corano alla fine lo studiano quei pochi minuti, forse un'ora al mattino quando si svegliano alle 5. Quindi sono, guarda, ti posso dire, sono dei bambini che non hanno nulla, perché loro girano prevalentemente scalzi, vestiti difficilmente li hanno, e quando mettono, l'anno scorso uno gli ha dato una maglietta, e sicuramente so che per certo che una maglietta gli dura almeno un mese, la tengono, difficilmente le tolgono perché magari gli viene rubata dagli altri bambini. La cosa che mi ha toccato più lo scorso, sempre lo scorso anno, quando sono andato in una di queste case dove vivono questi bambini, ho dovuto chiedere il consenso al marabù per entrare all'interno. Ho dato un po', volevo vedere come vivevano, e vivono in veramente una situazione molto molto brutta, perché dormono in stanze di 10 metri quadrati, 30-40 bambini ammassati uno sopra l'altro, e spesso e volentieri sono malati, non vengono curati.
Con quanto le consegue, insomma?
Sì, non vengono curati perché in Senegal la cosa brutta è che l'ospedale, benché sia pubblico, costa. Qualsiasi cosa fai all'interno dell'ospedale ha un costo, l'ambulanza, se devi fare il gesso, paghi la prestazione del medico, paghi tutto. E loro non vengono curati perché al marabù alla fine non gli frega nulla. Mentre anche i bambini normali non vengono curati dalle proprie famiglie, perché quando si devono trovare di fronte spesi di anche 10 euro, perché l'anno scorso ho speso 10 euro io per mettere un gesso a un bambino che aveva un polso spezzato, fra il gesso, l'ambulanza e l'astre sono partiti 10 euro, una persona che guadagna 15-20 euro al mese è impossibile che spenda questi soldi. E veramente toccanti queste esperienze, che io, come ho scritto anche di recente nella mia pagina Facebook quando pubblico le varie foto, tra l'altro chiunque se vuole può aggiungermi, Samuele Bottega, chiedo al sabato quando sarò a Kerou Massar pubblicherò quotidianamente le foto dei bambini. E
se vuoi dire la pagina,
se i nostri amici ascoltano, con il mio nome mi cercate, mi chiedete l'amicizia e vi aggiungo, così potete vedere le foto del mio viaggio e i racconti che faccio quotidianamente.
Benissimo. Scegli qualche musica anche per noi, così noi diciamo ogni puntata magari faremo una piccola diciamo menzione.
Benissimo.
Almeno.
E che altro volevo aggiungere? Adesso non mi ricordo più. E allora, che tante persone hanno contribuito e le ringrazio tutte, non mi metto a fare la lista di nomi perché sono lunghissime, e anche voi regalerete un sorriso a questi bambini col materiale, giochi, colori, vestiti, tutto quello che avete offerto per questo viaggio.
Quindi un grazie comunque.
Un grazie a tutti.
Un grazie a tutti, comunque complimenti, perché ci vuole anche non solo diciamo forza e volontà, ma anche coraggio, perché comunque sono scene abbastanza forti, insomma.
Beh sì, ci sono scene abbastanza forti. Un'altra che l'anno scorso mi ha toccato tanto, che ho soccorso un bambino che era stato preso sotto da un camion, che aveva completamente il ginocchio fuori, inesistente, e sono scene brutte anche da vedersi.
Beh, immagino. Immagino, è difficile anche, diciamo, poter gestire una cosa del genere anche per chi è, fra virgolette, spettatore o perlomeno turista, per quello che riguarda questo tipo di discorso, ecco, perché a chiunque verrebbe spontaneo dare una mano, no?
Sì, quello è vero, ma diciamo anche i turisti in quella zona lì, purtroppo i turisti non ce ne sono molti, perché i turisti che vanno in Senegal prevalentemente vanno a Dakar. Difficilmente, io l'anno scorso ci sono andato un giorno a Dakar, ne ho visti tanti turisti, ma difficilmente questi turisti poi si spostano nei sobborghi lì fuori di Dakar, e quindi magari tanti nemmeno conoscono queste zone più povere del Senegal e questa brutta realtà, chiamiamola così.
Qui arrivano già ringraziamenti, grazie per la solidarietà concreta, che infatti molti magari si dicono, poi invece in sostanza,
sì, tanti parlano, poi in sostanza non fanno nulla.
E noi invece come sostanza mettiamo una musica che ci hai portato tu, e questo è Africa,
Salif Keita.
Esatto.
Africa, oh, my God, Africa, 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 Africa,
Eccoci tornati. Allora, beh, la musica mette allegria, comunque sia, no? La musica è vita. Qui arrivano molti commenti per quello che riguarda appunto la musica, e dicono addirittura la musica è già da quando stai dentro il grembo materno, il ritmo cardiaco. In effetti è vero, che ne pensate?
È una delle basi della vita, no? Sostanzialmente ci accompagna sempre. La musica è un'espressione naturale, perché anche trovarsi una sera davanti su un lago, no? Sentire il fruscio delle foglie può essere molto musicale.
Sì.
Già la musica è una manifestazione della natura, poi diciamo l'essere umano magari l'ha portata sul livello di linguaggio, quindi poi l'ha strutturata ed elaborata, però in realtà il nostro corpo emette tanti suoni di continuo, che poi possono essere più o meno musicali a seconda dei gusti, però sono dei suoni, quindi è un fenomeno naturale.
Eh sì, è natura.
È natura, è natura.
Io mi ricordo camminando da sempre, soprattutto da piccola, no? Tipo, a parte contare le mattonelle, no? Però tenevo un ritmo, no? Un ritmo che mi sa qualcosa di clave.
Sì, qualcosa di clave.
Tipo la clave cubana, la clave cubana è qualcosa che...
Nel tuo
infatti,
caso sicuramente.
Poi cambiando anche ambiente, cambiando, venendo da Cuba all'Italia, all'inizio ho sofferto tanto, perché io sono una che ho vissuto sempre molto anche chiusa, no? Nella mia musica, nella musica cubana, per cui ho sofferto tanto lo spostamento, per cui ero tanto inquadrata, come dire, no? E così vai a vedere tutte le cose nella mia vita che non riuscivo a vedere in quel momento, che erano inquadrate nel mio modo
era
musicale,
quel modo di vedere,
di concepire, perché è così, è un po', diventa un po' matematico, insomma, no? Come paragone,
sì.
Quando dici musica è modo di vivere, no? Ecco.
Com'è stato il tuo venire in Italia, fra virgolette?
Ma è stato un momento di grande esplorazione, quando allora io mi incontravo magari tante persone a Cuba, perché ci sono stati magari periodi più forti, no? Dove le persone hanno ambito più un viaggio, no?
Uh-huh.
Per me è stato molto sperimentale, infatti conoscevo già magari amiche, anche che per lavoro ci siamo poi incontrate tutti a Milano, che in quello stesso momento siamo un po' uscite tutte in un viaggio. C'era già chi usciva magari col concetto di rimanere, già con una visione più chiara, no? Io non sapevo veramente neanche cosa stavo facendo, no? Per me era un esplorare.
Una novità, una cosa...
Sì, un esplorare. Poi piano piano mi è piaciuto, no? L'equilibrio che ho trovato fra Italia e Cuba, perché come dappertutto trovi... adesso che sono tanti anni che sono in Italia riesco anche a trovare le cose negative, non solo l'inverno, no? Per modo di dirti,
sì, sì.
Per cui adesso anche rivaluto
tutto quello che
magari prima
all'inizio
criticavo e tagliavo completamente, che non mi piaceva, no? Dal mio paese adesso rivaluto
adesso tutto. È diventata la musica più lenta per dar modo di vedere le note, no?
Sì, adesso sono proprio più aperta, così riconosco, più aperta. Prima era proprio un modo... C'è tante volte che dice, ah sì, la musica cubana, sì, la più bella, chissà suonare quella musica è fortunato. Sì, chi si chiude tanto in lei è anche sfortunato, perché non sei aperto comunque al mondo, non c'entra la semplicità. Io non, ad esempio, faccio fatica a dare le note in battere, e tu vuoi dire che sto meglio, non è che sto meglio, è che è una cosa che faccio fatica a fare, no? Quindi...
Perché ormai hai quel ritmo, diciamo così.
Sì, è un andare un po' intorno alla musica, no? Nel battere faccio proprio fatica, proprio con Marrani, no? Visto che adesso i pezzi nuovi mi dicono, no, però devi entrare così, se le modifichi troppo, e lì guardo e dico, è vero, c'ho tanto da crescere, no? Con tutta la... tutto il valore che gli si dà, no? In più alla musica cubana in confronto di altre musiche, senza togliere niente, però la verità è che bisogna anche imparare a fare altro, aprirsi, insomma.
questa è un po' la bellezza anche se del progetto che stiamo portando avanti, no? Perché mm-hmm. partiamo da una radice di musica tradizionale cubana, però in realtà poi diciamo quello che è la formazione, no? Con diciamo, l'esperienza di ognuno di noi poi crea un incontro fra varie culture musicali, accennavo prima al jazz, no? Quindi con il contributo di Maurizio Marrani in primis, ma anche di Andrea Ambrosi, insomma, che hanno anche alle spalle esperienze discografiche importanti nel campo del jazz. Abbiamo Roberto Gatti, che è sicuramente un grande esperto di musica cubana, insomma, uno dei migliori percussionisti del genere che si possono trovare insomma in Centro Italia, assolutamente.
Leggevo anche il curriculum infatti sull'evento che abbiamo
sì,
creato.
C'è un bel pedigree, ragazzi. E poi appunto ognuno di noi, io con il mio excursus musicale di cui abbiamo parlato prima, cioè, si crea una fusione chiaramente anche io studio tantissima musica, come dire, indiana, anche cubana, africana, però in realtà fino a 18-19 anni ho sempre vissuto in Italia, il mio primo viaggio l'ho fatto a 19 anni, quindi fino ad allora comunque culturalmente ho assorbito volente o nolente quella che è la nostra la matrice musicale, che insomma mi sono visto parecchi Sanremo per dirti, sono fino a quell'età ho ascoltato musica
popolare,
musica di tutti i tipi, quindi comunque dentro c'è tanto. Il progetto quello che vuol fare è appunto trovare un equilibrio fra queste caratteristiche, no? Perché in realtà poi quello che si cerca è una unicità, partendo da tradizioni consolidate, da gusti personali, però trovare poi un amalgama, penso che siamo sulla buona strada,
sulla giusta questo, lunghezza d'onda.
A tutto questo aggiungendole il pop, no?
Anche chiaro, dicevo prima.
Un pop che comunque c'è anche ha fatto anche parte già del nostro progetto, no? Per cui ci piace. E alla gente,
alla gente piace.
Sì, ho visto i commenti, ragazzi. Salutiamo tutti i vostri fans, che devo dire sono tantissimi.
Un abbraccione a tutti, ci vediamo
tutti
domani.
Fan di Ennesi sicuramente. Poi insomma chi ha desiderio domani sera siamo
Ivana.
Sì, salutiamo tutti loro, no?
Domani
Ivana
siamo
in particolar
qui a Perugia.
Modo, certo.
Dove siete? Dove sono?
Ivi, un bacione.
Suoniamo al Jam Club,
Jam
che
Club.
È vicino Piazza Morlacchi, in via Baldeschi. Inizieremo verso le 11 il concerto.
11 anche 11 e mezza, quindi. Mm-hmm. Sì, qui siamo
quindi
contento.
Chiunque volesse venire.
Dice 11, non si dice 11.
Si dice 11 ma c'è gente lì un po' prima, tu dici.
C'è la mezz'ora accademica, no? Siamo in Italia, non siamo qui.
Accademica del ritardo.
Ritardo.
Io non posso dire niente perché io con il ritardo c'ho una storia di orologio anticipato e tutto.
Ma come nasce Mato?
Beh, Mato nasce da varie esperienze, da vari incontri con persone a me anche molto care, no? Perché a me piace esplorare tanto nella vita, non solo nella musica, ma anche nelle esperienze. Mato, ma di base è un nome dei nativi americani del nord, che è un nome che mi ha dato un caro amico, insomma, in varie esperienze fatte, insomma, che porta avanti lui diverse esperienze della tradizione dei Lakota del Nord America. No, che tutta una cosa fuori contesto dal programma, però in realtà parliamo sempre di tradizioni dove i tamburi sono anche molto presenti, quindi esperienze di vario tipo, mantenendo una tradizione che ormai è quasi tutto scomparsa, quindi lui porta avanti la tradizione dei nativi con molta conoscenza nella materia.
Mato vuol dire orso, no?
Vuol dire orso,
orso sì.
Lakota vuol dire orso
per la Lakota.
Un animale totem, ecco.
Come ti sei accorto di voler fare questo come lavoro?
Ma questo ti dico già da piccolo, mi ricordo i rimproveri di mia madre a tavola con i cucchiai e i bicchieri, insomma.
Già ti tinti.
Ma perché quello che mi piace fare alla fine, cioè io penso che veramente siamo in una società dove a volte si focalizza poco l'attenzione nel focalizzare la propria vita su ciò che ci piace, sul proprio talento, cioè individuare un talento e seguirlo. Poi sicuramente potrò averne altri posso anche pensare di essermi illuso, perché no, però cioè, è una mia scelta personale consapevole su una cosa che mi piace fare. Diciamo che quello che noto è molto in Occidente, ricollegandomi un pochettino a quello che dicevo prima, che oggi tutto focalizzato su una cosa, primo sopravvivere a fine mese in questo periodo storico, però in realtà è fare diciamo una carriera che mi consente di poter comprare, no? Una casa, una macchina, poter comprare delle cose, e ci si focalizza invece poco o raramente su quello che è, cioè perché io sto bene, io quando sono sto bene, cioè quando studio a casa sto bene, per me non è una palla mettermi lì a studiare, così come non è una palla fare i concerti, anzi, cioè proprio quello che,
è
mi,
quello
fa stare,
che
mi diverte,
fa stare bene.
Questo modo mi diverto, non che, non che non sia faticoso in alcuni momenti. Vengo da giorni di mal di schiena mostruoso, per esempio, e domani sera vediamo cosa succederà.
Come
però,
da,
insomma,
suonare.
Da suonare, però diciamo è una scelta focalizzata sullo stare bene con me stesso, sull'essere autentico, quello è quello che mi piace fare. Poi mi può riuscire bene o male, quello è un altro discorso, però mi piace.
Però
fare.
La passione ce la mettiamo.
Alla fine
così,
riesce anche bene. Dai.
Da quello che ho sentito, insomma, sì. Ma io volevo farti una domanda, no? Qui abbiamo una ballerina, si può dire ballerina.
Bravo,
vera e propria,
mi piace,
no?
Pure questo. E... mi piace.
Come te la cavi col ballo? La verità.
Ma io, come dicevo prima, fuori onda, sono un sostenitore personalmente del ballo libero, nel senso non vincolato.
Questa la dice tutta.
Non vincolato. Non vincolato a passi, a schemi.
Sì, può essere
poi
così con la testa. Com'è.
Apprezzo molto veder ballare la gente che sa ballare bene, molto bello esteticamente, una forma d'arte che mi piace, non solo nella danza latina, ma anche proprio la classica, mi piace proprio vederlo, no? Però di mio, col mio talento e le mie qualità sono consapevole, vado con la danza libera e faccio la mia bella figura, ho il mio stile. E non schiaccio i piedi, insomma, sto attento, cerco di fare ciò che posso.
Se l'è giocata bene, dai.
Sì, me la gioco bene, ecco.
Te, Samuele, com'è il tuo rapporto col ballo?
Beh, io un po' come ha detto anche lui.
Siamo nella stessa politica, insomma.
Io mettiamo la musica, come mi sento di muovermi, mi muovo.
Anche perché la musica è quello, bene o male. Cioè, come tu senti la vibrazione, ti muovi. E vai in funzione della vibrazione, quello che ti dà, quello che ti crea. Ovvio, dopo... noi maschietti è più difficile vedere che facciamo dei movimenti belli o quant'altro, insomma la donna magari è più portata per il portamento, per l'eleganza.
Che mi ricorda questo discorso, ultimamente stanno girando un po' di immagini su social network vari eccetera, dove ci sono diverse caselline, come sei tu se fai questo, come ti vedono gli altri, come ti vede la mamma, come ti vede questo discorso mi sembra che noi ci vediamo bene, però in realtà quando uno studia la danza devo oggettivamente ammettere che è molto bello da vedere quello che faccio io nella mia danza libera, che la volo così, non so poi gli occhi degli altri cosa può risultare, mi ricordo un po' questo,
no,
parallelismo,
te, insomma. Lo appoggio perché il paragone è perfetto, perché mi ci rivedo anch'io, anche perché io non dato come sono fatto strutturalmente e come diciamo sono come carattere, io sono tipo magari capito,
è un ballo più col collo,
capito, è un movimento, dai, dice tu balli, no, io mi muovo,
quella è la famosa danza cervicale,
danza cervicale,
danza cervicale, bene, almeno così non ci pestate i piedi.
E noi mettiamo intanto Amame come soi,
così ci amiamo come siamo, così per come balliamo.
Buon ascolto.
De Pablo Milanés, deliziosa. Già la nuova trova, questo è già il tempo della nuova trova.
Fantastico, fantastico. Che ritmo stasera, che voce, devo dire. Che voce.
Grazie.
Allora, salutiamo tutti gli amici che si sono collegati adesso. Ciao Lauretta, e bentornata. Ciao Elisa, e ciao Ivana, Miranda, Maria e tanti altri che si sono connessi adesso. Benvenuti su Universo Parallelo. Questa sera abbiamo con noi.
Sono Matto Francesco Sciacca, Michele Senza Vanera, ciao a tutti.
Leiani Prieto Perez.
E Samuele Bottega.
Che sono ospiti qui con noi, benissimo. Allora, Samuele, che ne pensi? Che voce?
Bella voce.
Può andare, può andare.
Può andare, dai. Promossa.
Quindi, a pieni voti, canto e ballo allora.
Ti vengo a trovare.
Su questo pezzo non c'erano i coretti, c'era una sezione di coristi importantissima.
Bene, bene, bene. Allora, per chiunque si fosse collegato ora, ci occupiamo, questa sera abbiamo come ospiti Samuele, che io ho ribattezzato artista, che appunto ci sta parlando di cose veramente interessanti, anche diciamo abbastanza forte come argomento. E il Quintessenza Avana Nera, che praticamente ci parlano della musica cubana e quant'altro. E del ballo anche, perché il ballo cubano, rispetto agli altri balli, no? Io mi chiedevo, il cubano è stato definito anche molto sensuale, molto provocatorio, la tua opinione su questo, di quello che pensano fra virgolette gli italiani?
Ma la mia opinione è un modo proprio di vivere, il ballo cubano per il cubano è proprio un modo di vivere, e mi rendo conto così intrinseco che proprio ci si fanno veramente pochi problemi per ballarlo a pieno. Infatti la salsa della strada è proprio molto vissuta, anche le parole per descrivere la danza cubana e il ballo cubano si confondono a volte anche con, se tu lo dovessi tradurlo in italiano, si confondono con il sapore di un buon cibo, è una goduria, ecco, totale del corpo quando tu parli della musica cubana. Ci sono dei termini come rico è lo stesso un alimento molto ricco, che è un movimento ricco perché è sensuale, no? Quindi c'è un insieme di parole che descrive tutto un gustarsi.
Caldo.
Sì, proprio.
Caliente.
I termini sono di una quantità di termini per descrivere la danza cubana che lì ti rendi conto, no? Quanto
una
il sapore.
Una sola parola per descrivere il vostro gruppo. Una parola.
Eleganza. Perché noi facciamo quel mix di jazz, pop e musica, e anche con tutte le influenze della musica cubana, con tutte le nostre. È radice poi di ognuno di noi, però elegante, come hai sentito il quarto de Tula, qualcosa di molto elegante.
Il pezzo con cui abbiamo aperto, sì.
Sì.
Mato, una parola per descrivervi.
La quintessenza.
Che già
ci avrei scommesso. La differenza.
Per me la parola è quella.
È come mi dicono, tu c'hai il sesto senso, no? Quinto e mezzo. Una parola per descrivere diciamo la musica africana, Samuele.
Beh, la musica africana secondo me mette allegria, perché io vedo anche questi, torno sempre al discorso dei bambini, non c'hanno nulla, però come sentono la loro musica diventano contentissimi, cambiano completamente. e iniziano a ballare e non smettono più fin tanto che non viene spenta la musica.
Nutrimento per l'anima, no?
Nutrimento per l'anima,
nutrimento
è vero.
Per l'anima è qualcosa che tu dici, che cosa mi dà, non mi rimane niente, no? Dopo aver ascoltato un pezzo, una musica che ti piace, non ti rimane,
ti rimane dentro.
Non
rimane,
ci sono dentro. Mezzi in questo momento per descrivere,
no,
che cosa ti rimane, perché anche quel dentro un'essenza. Lì è tutta una discussione che non bravo, è un'essenza.
Io per esempio non riesco a stare senza musica. Ascolto di tutto, però comunque senza musica è impossibile, anche perché come fai? Tutto è musica.
Ma di fatto penso che non esista neanche la possibilità di stare senza musica. Cioè, se identifichiamo la musica nella musica registrata nei dischi o passata dalle radio che uno ascolta in TV, ma la musica in realtà, come dicevamo prima, è un concetto molto più ampio e più vario, ci cioè, accompagna sempre, incessantemente. Io ho fatto anche a volte, anche per ricerca mia personale, provare a immergersi nel silenzio, no? Se uno sta anche in uno studio di registrazione, stacca tutti i cavi, sei super,
libero, in senso senso.
Insonorizzato, eccetera. Il silenzio è qualcosa di veramente difficile da raggiungere. C'è quel fischio, orecchio,
il silenzio assordante.
C'è quel fruscio, esatto. Il silenzio assordante.
Quindi
di base esiste soltanto il suono per noi, sì. In questa forma fisica, corporea. Finché ci sono questi timpani, esiste
la vibrazione, il suono.
Sì, vibrazione.
Che cosa non deve mancare sulla scrivania di Samuele? Assolutamente non deve mancare.
Cosa non deve mancare oggigiorno? Purtroppo il computer, perché ci lavoro. Però un'altra cosa che sta sempre con me, che mi fa compagnia durante anche i miei viaggi, è la macchina fotografica. Appunto perché tante cose che reputo io indescrivibili, che non si possono raccontare, io le faccio raccontare dalle foto. Anche tante foto che ho fatto lo scorso anno e bambino, tante persone che mi chiedevano raccontami com'è stata questa esperienza, io ho detto ora preferisco che te la raccontano le mie foto che le mie parole, perché alle foto puoi capire veramente tante cose, quasi come se tocchi te con mano la realtà.
La realtà, certo. E c'è qualcosa che cambieresti del tuo ultimo anno? Un qualcosa che non so.
Ma guarda, sinceramente no, perché oltre a essermi affacciato su queste esperienze, che so per certo che il mio futuro sarà in Africa, mi sono dato l'ultimatum ai 30 anni d'età, quindi tra 2 anni deciderò cosa farò da grande. Il mio sogno è quello appunto di fermarmi in Africa e aiutare la gente bisognosa. Poi non voglio che questo anno lo incornicere, anche perché dal punto di vista sportivo, che è l'altra mia gran passione, sono tornato a gareggiare in atletica dopo 14 anni di lontananza, la mia ultima gara.
Wow.
E cambiando completamente disciplina, perché una volta ero forte nel settore dei lanci e corricchiavo, ma facevo più che altro velocità appunto perché non mi piaceva correre. E ora ho cominciato a fare maratone e gare sulle distanze più lunghe.
L'ultima... Ti stai preparando, di la verità.
Sì. Diciamo, l'ultima gara l'ho fatta domenica da Roma Ostia, una 21 km che è andata anche abbastanza bene. Siamo molto soddisfatto del risultato finale, ma anche molto soddisfatto delle altre due gare che ho fatto in questi 8 mesi, di come si sta evolvendo un po' il tutto. E la corsa, diciamo, si abbina con l'Africa. Perché io ammiro molto i keniani, gli etiopi, ma anche tutti delle altre nazioni. Quest'estate, quando mi trovavo in vacanza in Sudan, una mattina che mi allenavo come sempre alle 6:30, a un certo punto ho sentito dei passi che mi correvano dietro, mi sono girato, erano 3 bambini che andavano a scuola. Alla mia domanda, perché mi correte dietro, mi hanno detto vogliamo correre un po' con te. Quindi
bello, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo.
Ecco, giù sono forti a correre, ti devi preparare,
sì,
bene.
Lì. Se vuoi tenere il passo. Ecco perché dicevo, capito?
Come anche dicono, o è il segreto del leone che gli corre dietro, oppure.
Mato, cosa ti sentiresti di dire, di dare come consiglio ad una persona che vuole intraprendere questo mestiere?
Non è un mestiere semplice, però come consiglio di assolutamente puntare ciecamente sulle proprie possibilità, no? E quindi di crederci principalmente. È un mestiere che fai nel momento in cui tu ci credi. Chiaramente da solo non basta, no? Occorre studiare, coltivare le conoscenze, coltivare conoscenze tecniche, intendo, no? Quindi coltivare lo studio, almeno se vuoi fare a certi livelli, però sicuramente quella è una cosa importante. Però lo spirito, la fiducia che uno ripone, ma poi come tutto, non solo in questo mestiere, io penso che veramente le cose funzionano nel momento in cui noi riponiamo totale fiducia e le positivizziamo, quindi non gli proiettiamo addosso paure o dei insuccessi piuttosto che altre forme di negatività, no? Che poi non fanno altro che rallentarci nella vita.
È vero, è vero. E io mi chiedevo, no? Cioè, tu vedi la giusta professionalità ed esperienza nei gruppi d'oggi, nel senso, rispetto a quello che erano i veri gruppi formati, diciamo, da tanto tempo, di una volta, oggi come oggi c'è la giusta professionalità?
Ma oggi secondo me è cambiata una cosa importante rispetto a anni fa, che appunto l'avvento della tecnologia, quindi del fatto che oggi i dischi si comprano poco, perché scaricarsi qualunque brano è un attimo se non c'è un po' di dimestichezza con un computer, da un lato ha sicuramente dato un colpo forte a quello che è, diciamo, tutta la macchina che ruota attorno al musicista, quindi tutte le produzioni, case discografiche, possibilità di intraprendere alcuni percorsi o meno. Dall'altro, secondo me, invece è stato un vantaggio, perché alla fine oggi chi può suonare a certi livelli è chi sa suonare. Cioè, non è che oggi io faccio un disco in studio e lo registro così come viene e poi oggi io lavoro se sto a rendere su un palco, sono bravo a suonare, quindi in giro non prendo nessuno, se no non lavoro. Qui c'è stato un po' un livellamento da questo punto di vista. È chiaro che è cambiata tanta la musica, c'è molta più contaminazione rispetto semplicemente anche a 20 anni fa, è tanto diverso. Io onestamente mi trovo bene in questa situazione, perché dove noi puntiamo è su quello che è lo spettacolo live, noi puntiamo su creare belle emozioni dal vivo, perché poi per me la vera musica poi è quella suonata, fatta in quel momento, che
è la cosa che ti richiedono di più.
Sì, è quel momento lì poi, no, che tu vivi. Mi piace sicuramente registrare, lavorare i pezzi, stare in studio, però poi è viverlo al momento. E penso che anche mi piace tantissimo vedere i concerti di altri musicisti. Io quando sono libero da impegni miei professionali la sera, se esco è perché vado a vedermi un concerto di qualcun altro, 90% dei casi. Quindi vado anche al cinema ogni tanto, preferisco quello, perché per me è un'emozione unica quel momento lì.
No, quindi non c'è un'età vera e propria per iniziare, metti qua.
Assolutamente no, assolutamente no. E chiaramente chiaramente il fattore tempo può incidere sicuramente. Se uno ha la fortuna di iniziare presto e anche magari di trovare qualcuno che ti insegna bene, sicuramente fai dei passi tecnici più veloci, però poi c'è anche la maturazione della personalità, uno poi può anche rifiutare. Conosco tanti amici che magari hanno iniziato a suonare anche prima, si sono fatti 2 o 3 anni di pianoforte, poi hanno odiato a morte la professoressa per sempre, non hanno mai più suonato. Fa poca differenza, è un'attitudine personale, nel senso, cioè, ognuno veramente nella vita deve seguire proprio il proprio talento, la propria passione. Se uno sente che sia la musica, che ben venga, se uno sente che sia qualunque altra forma di espressione che l'esistenza ci può dare, l'importante è seguirla.
Ma seguirla?
Sì.
Mai fermarsi.
No, perché? In nome di cosa poi? Cioè.
Io mi domandavo un'altra cosa, un'altra curiosità più che altro. Quanto tempo occorre per preparare un brano, per crearlo da zero o per seguire i punti di una cosa e svilupparla?
La domanda dove la forbice di risposta è tanto ampia. Dipende cosa vai a fare. Sì, è molto vario, perché sicuramente lavorare a brani originali con una formazione propria, come stiamo facendo noi in questo momento, ha comportato prima creare una formazione e un affiatamento di un certo tipo. Poi chiaramente uno si può anche mettere al tavolino, stabilire voglio questo prodotto, tac tac tac. Magari non è il nostro modo di lavorare e non do nessun giudizio su questo. si possono fare dei brani in 3 giorni che poi risultano vincenti, come uno magari ci sta 6 mesi fra scrittura, arrangiamento, registrazione e poi magari il brano.
Che consiglio ti senti di dare a un futuro, diciamo, un futuro ballerino o un futuro, diciamo, cantante?
Ma questo la cedo proprio a Leiani, questa risposta, perché in quanto a canto e ballo le cedo assolutamente la parola.
Ma io il consiglio è: se canti bene sotto la doccia, la scherzo.
Io sono fantastico sotto la doccia.
Ma sicuramente, come diceva prima Amato, il comportamento positivo, come che dicevi tu prima, non solo hai parlato di disciplina, ma proprio hai detto la parola
non mi ricordo più, per fare brutta figura, però è un atteggiamento positivo, dicevo, no?
Non mi ricordo adesso, insomma, insistere, non arrendersi,
perseverare.
Perché non è crederci, perché non è un lavoro fisso, quindi non è un lavoro che ti garantisce niente né quel giorno né il giorno dopo, lo sai, trovare le serate è sempre
un punto interrogativo,
soprattutto d'inverno, poi questo anche a qualsiasi livello tu ti muova, soprattutto quando ti muovi a buoni livelli, che comunque trovi anche tanta concorrenza, e quindi tanta fiducia. Questo, tanta fiducia. E poi una cosa che io vedo il giorno di oggi è anche quando ci sono, magari se tu dovessi fare delle cover già dei brani già conosciuti, trova la tua forma. Non è perché una persona l'ha cantata in quel modo
deve essere per forza in
porterà
quel modo.
Sempre sì. Quella etichetta porta la tua forma, piaccia o no. Rischia anche che osa rischiare anche di non piacere,
che è importante, anche quello
che è importante, perché in questo modo veramente che poi tu ti senti piena dentro facendo il tuo lavoro, facendo quello che ti piace, se no stai semplicemente facendo di nuovo quello che non ti piace, no?
Sì,
nel senso che una volta che scegli già un lavoro dove c'è veramente tanto da costruire da te, ma proprio solo da te, no? Lì allora buttati completamente. Questo era il mio, perché noto tanta imitazione.
Questo un po'
in
anche
giro.
Con tutto, nel senso che con la musica, col ballo, con la passione che uno ha per questa o quest'altra cosa.
Sì, con il canto specificamente, no? Tante volte vedo fare le persone fare come fa chi o come fa l'altro. Create tu. Se no non uscirai
un po' come erano i giochi una volta, no? C'era il gioco del calcio, che io non è che amo chissà che, però c'era quel giocatore che faceva quella specifica mossa, allora tutti
sì.
Accoppiava quella specifica mossa,
come nella musica, no? Nella moda, quando c'era la moda di Carla Bruni, mi ricordo le proposte che ho avuto, una cosa è stile Carla Bruni, e io, ma facciamo magari cioè, questa uscire, no? Di questi luoghi comuni, uscire di questa cosa che schiaccia semplicemente la tua arte.
Cosa provi quando canti?
Ah, io quando canto è bello, perché tante volte vedi che mi si scatenano proprio emozioni che magari anche durante la giornata in qualche modo non me le sono permesse, no? E magari un brano grintoso mi viene fuori, no? Non è contro nessuno, né, però
è la carica, l'impeto.
Bravo, trovo veramente sfogo. E poi a me piace molto improvvisare mentre canto, perché poi adesso nella musica cubana io ho molto questa radice, no? Quindi a un certo punto parto con l'improvvisazione, questo mi piace tanto, do via libera, no? A quello che ho da dire, magari anche riportandolo in quel contesto. Questo è meraviglioso, questo è un modo per me di fare arte. E rimane lì, poi magari non lo ripeto le volte dopo, non sarà mai uguale, infatti io non sarò uguale la volta dopo, no? Questo mi piace del mio lavoro.
Unicità
e autenticità, questo mi piace.
Benissimo, io intanto metterei un'altra canzone africana.
Vai.
Mama.
Oh,
Ce la lasciamo sottofondo, dai. E niente, io purtroppo sono già alle 9:20, qui vola il tempo, no? Siamo addirittura ad arrivo per quello che riguarda questa puntata, questa 19ª puntata. E io mi chiedevo una cosa, no? Se i nostri amici volessero venirvi a trovare e seguirvi, praticamente, dove possono avere notizie di voi?
Ma sicuramente un canale veloce, appunto Facebook, che ormai usiamo quasi tutti costantemente, lì Quintessenza Vanera, esista sia il profilo che la pagina, la fanpage, e lì poi appunto pubblichiamo anche le date dei prossimi concerti, insomma, in giro. A breve ci sarà pronto anche il sito nostro.
Benissimo.
Però poi appunto queste informazioni le daremo anche su quello che siamo per adesso, che è appunto Facebook, MySpace, c'è anche Quintessenza Vanera. E poi chi vuole vederci dal vivo, due date così imminenti in Umbria, domani sera, giovedì 1 marzo, come dicevo prima, al Jam Club in via Baldeschi a Perugia,
qui in centro Perugia,
sì, centro vicino a Piazza Morlacchi, e sì, poi suoniamo giorno 4 a Bastia Umbra, al Magnavino, che è un locale che fa diversi concerti, diversa musica. Poi sono altre date, giornatevi un pochettino
sulla pagina.
Ce ne sono altre, sì.
Poi soprattutto se ti è piaciuto Quintessenza Vanera, questi pezzi che hai sentito, vai a mettere mi piace sulla pagina.
Questo ci fa piacere.
Bene. Se volete potete anche condividere sulla nostra di pagina, che è Fans di Mezzo Parallelo, in modo che così anche i nostri amici avranno l'opportunità di ascoltarvi. Ci vado subito, vedi? Sì. Sono intimiti come ci vado subito. Samuele, per quello che ti riguarda invece, i contatti dove possono trovarli?
Contatti, come ho detto anche prima, nella mia pagina Facebook, che è Samuele Bottega. Avrei anche un sito internet, ma ancora è in costruzione, ma lo pubblico, prometto che lo metterò online nel giro di qualche mese. E niente, chiedendomi l'amicizia potrete vedere le foto dei miei viaggi e i racconti che io di solito abbino a ogni foto che pubblico, perché ogni foto ha il suo perché e ha la sua storia. Quasi sempre sono esclusivamente dei bambini, qualcuna ci sarò anch'io in mezzo a questi angeli, e ogni foto ha la sua storia che io pubblicherò quotidianamente.
Magari faccio un saluto a Universo Parallelo.
Sì, magari
sarebbe bellissimo.
Una diretta anche la prossima settimana con il collegamento da Chevo Massara.
Va benissimo.
Non ti dico ti farò parlare con i bambini, perché o parlano francese o parlano Wolof, che è la loro lingua. Però magari posso fare anche da interprete io, se vogliono dire qualcosa.
Perché no? Va benissimo. Noi siamo ben lieti.
Quindi seguitemi da sabato di questa settimana fino al 19, quando io sarò giù. Poi, ahimè, devo tornare alla vita quotidiana qua in Italia.
Perfetto. E io volevo chiederti, no? Tu hai avuto la possibilità di conoscere, vedere un po' l'altra faccia. L'altra faccia, diciamo, è già conosciuta per quello che riguarda l'Africa, però la parte musicale mi interessava di sapere, no? Ci hai dato prima un piccolo input di come sono i bambini e praticamente quello che fanno quando ballano, quando cantano, anche la corsa di prima, no? Che mi dicevi,
sì.
È stato bellissimo, perché mi vedo proprio l'immagine. Uno si aspetta, chissà, che magari sei in Italia, oddio, mi fregano il portafoglio. Invece magari la prima cosa,
ho pensato anch'io, però questi mi portano su un vicoletto
e giubbotto
e mi rubano l'orologio, perché non c'avevo altro addosso, quindi.
E invece era semplicemente perché volevano correre. Fantastico. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sono felicissimo di avervi conosciuto e penso che siete i migliori che abbia mai avuto. E quindi grazie. Ecco, ricordiamo che questa sera abbiamo avuto come ospiti
Amato Francesco Sciacca di Quintessenza Vanera,
Le Iani Prido Perez, quinta essenza.
Che vedrete prossimamente,
sicuramente. Vi aspettiamo tutti.
E Samuele Bottega,
che ci ha parlato dell'Africa e dei bambini africani. Io sono Alex, un salutone, un bacione ad Assu, ci vediamo, speriamo, la prossima settimana. E volevo salutare anche il nostro carissimo Alessandro Ticozzi, che è il nostro inviato, non si può dire, però è il nostro, diciamo, grande amico per quello che riguarda le interviste ai VIP e alle persone, insomma, come registi, attori. Alessandro, ci sei?
Ci sono.
Ti ringrazio ancora per il tuo prezioso intervento e ci risentiamo la prossima settimana.
Va bene.
Ti ringrazio.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, alla prossima settimana. Io
grazie a te, Alex.
Ti ringrazio.
Spero di rivederci presto.
Sì, dai. E io vi aspetto mercoledì prossimo sempre su Universo Parallelo. E un salutone alla redazione che ci permette questo collegamento, un salutone a Francesco che ci aiuta sempre per quello che riguarda i collegamenti. E tra poco lasceremo la parola a Zionet, che praticamente si connetterà e sarà una bella puntata, seguitela. E ci potete trovare su Facebook come Fans dell'Universo Parallelo, per quello che riguarda la pagina dei fans, Universo Parallelo Official Page per quello che riguarda la pagina ufficiale, ovviamente su Radiofonica, www.radiofonica.com/universo-parallelo, e la chat per interagire con noi, i nostri ospiti, che è Chatta con Universo Parallelo. Un saluto da Alex e da Yamana Nera e da Samuele. Vi lascio con questa musica e ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.